l'altro lato.
Sì, lo voglio. Uomini, piante e animali, matrimonio oggi all'altro lato.
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through.
Buon sabato da Federico Taddia, benvenuti in Piazza Roma, in questa Senigallia che si sta svegliando, c'è fermento, ci sono coppie che fra poche ore si sposeranno, coppie che in questi istanti stanno probabilmente cambiando idea, parenti, parrucchiere che lavorano, abiti provati, accorciati, allungati, all'ultimo momento. Noi siamo qua per parlare a modo nostro, cioè guardando un po' l'altro lato del matrimonio. Lo faremo con un approccio particolare, vedo già facce curiose perché abbiamo piante, non parleremo però di giardinaggio, e abbiamo molti ospiti qua con noi oggi a Senigallia, appunto per affrontare l'argomento matrimonio da tre punti di vista diversi. La coppia quando c'è una bizzarria che unisce questa coppia, come si fa a resistere anche alla bizzarria altrui. Parleremo di animali e poi parleremo dell'uomo e della donna, quando dicono una cosa ma in verità ne stanno dicendo un'altra. Partiamo proprio parlando di questo dizionario appena uscito, proprio un elemento essenziale ormai e nella vita di tutti i giorni. Do il benvenuto a Serena Viviani, che insieme a Paolo Occhipinti ha scritto il dizionario Lei, Lui, pubblicato dall'Aristoteli. Ciao Serena.
Buongiorno.
Quando tu dici buongiorno, in verità cosa vuoi dire?
Io lo so bene, ho cercato con questo dizionario di capire cosa intende l'uomo, perché ci siamo resi conto che proprio intendiamo spessissimo due cose diverse. Quante volte si sente tra amiche dire, per esempio, ma non è possibile che lui non capisca. È possibile, perché non c'è il meglio e il peggio, secondo noi. Però ci sono grandissime differenze, proprio l'uomo intende una cosa, la donna un'altra. Se cominciassimo a capire con curiosità i significati diversi delle parole, un passo avanti forse si potrebbe fare.
So già che il tuo sarà un intervento di parte, vero? Mancando la parte maschile, il coautore maschile. Ok. Ma tu nella vita cosa fai? Perché noi dall'altro lato ci divertiamo anche a raccontare il lato A e il lato B.
Adesso vivo in Sardegna col mio compagno che fa fisioterapista, gestiamo insieme un centro benessere. Io sarei giornalista, no, sono tuttora giornalista, continuo a scrivere, collaborare per diverse testate.
Tra l'altro ho sfogliato a caso il dizionario. Per esempio, centro benessere, tu dici, dico la parola palestra. Per l'uomo cosa vuol dire? Per la donna cosa significa?
Ma la palestra per la donna è un posto dove andare a tenersi in forma dopo aver dribblato i tentativi di avance. Per l'uomo è un posto dove ci si tiene anche forma, si fa ginnastica sperando di poter mettere a segno delle avance.
Ho capito.
Dove si va? A cuccare.
Ho capito. No, un'altra parola appunto per capire. No, dimmi pure un'altra parola.
Sì, la più secondo me significativa. Ovviamente abbiamo anche esagerato poi le Kipinchi e io nelle differenze. Però vi direi per esempio cos'è il calcio per la donna. È un elemento chimico indispensabile all'organismo e contengono in abbondanza latte e derivati, alcune verdure e il pesce. Per le donne l'assunzione di calcio è particolarmente importante in gravidanza per scongiurare il rischio di osteoporosi che aumenta dopo la menopausa. Per l'uomo indovinate cos'è?
Ma chissà, chissà. Leggevo adesso invece anche, sono partito dalla fine io, è un tipico,
okay.
Tipo zittella, che cos'è la zittella per l'uomo e per la donna?
Piace moltissimo, perché per l'uomo ha una connotazione decisamente negativa, la leggo per prima. Donna che non si è sposata e che non si sposerà mai. In tempi non lontani una femmina si definiva zittella dopo i 30 anni, quando ben difficilmente avrebbe potuto trovare ancora un marito. Oggi ci si sposa più tardi, ci si risposa ancora più tardi. Non è più una questione di età. A 50 o 60 anni una donna può essere nubile o single, ma già a 30, bello o brutta, può essere zittella dentro. Il guaio è che si vede anche dal di fuori. Questa è l'opinione dell'autore, del coautore Occhipinti. Secondo me, oggi per la donna la zittella ha preso un significato piacevole. Vi leggo l'ultimo pezzettino. Oggi la parola è spesso utilizzata per indicare una donna che è rimasta o diventata gli abiti in base al capriccio o alle esigenze del momento, porta scarpe comode, è abile nel giardinaggio, legge con gusto fino a tarda notte, adorabili libri scritti da zittelle inglesi,
ovviamente
tiene pulito il bagno, non si vergogna di parlare con il gatto, scopre i piaceri del ricamo e dell'assenza del sottofondo televisivo. Praticamente il sogno di ogni donna sposata da parecchi anni.
lei e lui, visti appunto da lui e lei, adesso un brano musicale. Intanto però preparatevi, perché fra pochissimo, in vista anche di questi 100 matrimoni, vogliamo eleggere quello che ormai è diventato il nostro mito. Quindi preparatevi, non so se già l'avete incontrato nella vostra vita. Sto parlando del topo australe, fra pochissimo, qui in Piazza Roma, all'altro lato.
Baciami com'è una dea e lascia ampio il respiro sulla mia pelle.
Coi due animali chiamati uomo e donna, volevamo affrontare anche questo oggi all'altro lato per parlare di matrimonio, qui in diretta dal Cateraduno Piazza Roma Senigallia. E proprio qui a Senigallia, quindi gioca in casa, abbiamo scoperto una veterinaria comportamento, cioè tu fai la psichiatra per gli animali.
Abbiamo fatti impazzire, cioè, e quindi hanno bisogno anche loro d'aiuto.
Ecco. Quindi viene il cane, si distende sul lettino.
Esatto, sì, io ci parlo a lungo, gli chiedo di raccontarmi la sua vita. No, a parte gli scherzi, parlo col proprietario, cerco di capire un po' perché è diventato così strano.
E il cane o il proprietario?
Entrambi.
Sì. E chi ti paga dei due?
Il proprietario.
Il proprietario, perfetto. Vabbè, però no, non volevo parlare della tua professione, ma tu sei una, intanto non ti ho presentato, Maria Chiara Catalani, e collabori col Centro di Zoantropologia di Bologna, che è una scuola di interazione uomo-animale diretta da Roberto Marchesini. Sei esperta di comportamento animale, volevamo capire qualcosa appunto del cosa succede. Già c'è stato Celli in questi giorni qua a Caterpillar, però sì, di quello che è il corteggiamento, di quello che è l'accoppiamento appunto in natura.
Guarda, gli animali sono meravigliosi. Ho scoperto una cosa, che in realtà fanno tante delle cose che fate anche voi maschietti per corteggiare le donne.
Grazie.
Prego. Sono molto esperti nel farlo. Ci sono quelli che portano doni, ci sono quelli che si esibiscono la loro bellezza, le loro doti, le loro qualità, le loro capacità. Ci sono quelli che lottano e quindi fanno vedere insomma la loro forza, o portano il cibo, o preparano una villetta per la loro sposa. Quindi insomma sono veramente molto abili.
Ma un animale che non riesce ad accoppiarsi, tipo è timido, viene da te?
Sì, certo, io sono lì apposta.
Perfetto. Prima abbiamo citato un po' di esempi, e così parlando, perché ne hai mille, il topo australe, che è diventato già un nostro mito. Che cosa fa?
Poverino, il topo australe, il topo marsupiale australe, fa questa cosa: vive solo un anno.
È già la partenza.
Muore per amore. Perché in realtà lui per questo anno cresce, arriva alla maturità sessuale, e purtroppo per lui questa maturità è talmente spiccata, questa sua sessualità è così spiccata, che per 12-24 ore si riproduce continuamente, quindi si accoppia con tutte le femmine che incontra, fino a morire per questo, perché poverino si sfinisce e quindi muore così.
Quindi rifacciamolo amore, non l'ha mai detto.
Esattamente.
Vedo che insomma... muore felice.
Spero per lui, sì.
Perfetto. Dai, raccontaci qualche esempio di corteggiamento curioso. Da
allora, di corteggiamento curioso. Per esempio, ci sono dei ragni che per corteggiare le loro femmine portano dei doni. Questi doni sono molto particolari, sono dei pacchetti contenenti gli spermi del maschio.
Sì.
Devono stare attenti però, perché molte femmine ragno uccidono il maschio, per cui si devono insomma inventare delle strategie. C'è per esempio il ragno della vedova, il maschio della vedova nera, che a volte deve bucare la tela del ragno femmina, per farsi una via di fuga, insomma, perché se a lei girano le scatole quella mattina è il caso di scappare rapidamente.
Questo succede anche...
Esatto.
Senza andare a cercare, sai, le vie di fuga.
Un altro modo di corteggiare bellissimo è un tipo di vipera e quindi la accarezza con la lingua, poi si strofina addosso a lei e in questo modo cerca di convincerla ad essere la sua sposa, insomma.
E gliela fa?
Di solito sì. C'è da imparare,
sì, ma adesso, ma neanche tanto. Ok, l'altro lato, Senigallia, si parla di matrimoni, l'uomo, le piante, gli animali. L'altro lato, allora ho bisogno di te, Serena, visto che ti useremo un po' come colonna portante della puntata, e abbiamo parlato di animali.
Sì.
La zanzara vista da lui
Ci siamo occupati soprattutto, povera zanzara, ovviamente della lotta alla zanzara. La donna tende ad avere un atteggiamento, secondo me, un pochino schizofrenico, tenta sempre le sue lotte sul piano naturale, la citronella, il geranio, la saponetta, eccetera. Poi se perde la pazienza non serve a niente, passa alla lotta chimica. Poi il giorno dopo va in erboristeria, vede un nuovo preparato, ci riprova, poi se non serve a niente rimette sul neonato lo spray chimico. Per l'uomo è molto spesso invece una prova proprio di forza, una caccia come gli antichi tempi, cioè predilige la ciabatta, qualunque arma abbia, da queste prove di abilità e di forza, che poi benissimo se si esercitano sulla zanzara anziché su altri animali, in fondo povere zanzare.
Mentre ti uso come passapalla, se sì. Dico pianta?
Pianta per l'uomo è uno meno impegnativo del fiore, è quel vegetale che si regala quando non si sa cosa regalare. Se lo sceglie l'uomo, attenzione, perché c'è sempre il cartellino del prezzo attaccato, quindi guardate.
Per la donna invece...
Ma per la donna abbiamo scelto l'esempio invece della pianta, nel senso della pianta disegnata, dove abbiamo verificato, a missione anche del mio coautore Paolo Chipinti, a missione anche sua, per l'uomo è molto difficile immaginare che cosa succederà dalla pianta alla realtà, cioè non è molto elastico, molto fantasioso, soprattutto se la pianta la disegna la donna.
Vabbè, quella va interpretata poi quella pianta. E noi una pianta l'abbiamo qui nel centro del nostro studio, perché la pianta è un po' il cuore di questa coppia, sono stati ospiti dell'altro lato. Do il benvenuto a Tiziano Franceschini e Laura Silingardi, ciao e
buongiorno.
Benvenuti.
Ciao a tutti, buongiorno.
Do subito il vostro sito www.vocidipiante.it. Voi, tu fai l'informatico,
sì.
Tu invece Tiziana sei una musicologa.
Musicologa.
Avete messo insieme queste due vostre professioni ed è nato un lato B, è nato una passione, un approccio diverso, strano, particolare al mondo vegetale. Cioè voi fate suonare le piante?
Sì.
Ok. Perché le piante suonano in natura?
Le piante suonano in natura, sì. E l'orecchio dell'uomo che non riesce a percepire questo canto del creato meraviglioso.
Mm-hmm. Tu avete portato tre piante che sono?
Abbiamo portato una piantina di basilico.
Sì.
Un geranio, e la pianta invece che è collegata adesso è una pianta grassa, in verità molto comune, di corse nessuno le conosce il nome o quasi, è una calancacea, che ha questi fiorellini rossi, queste belle foglie larghe, molto facile da tenere in casa, è molto allegra.
Perché tutte le piante suonano?
Tutte le piante suonano, anche un filo d'erba di graminacea, tutto suona. Dove c'è movimento c'è vita, c'è suono.
Ci spieghi come funziona il tutto?
Sì, dunque, per fare un esempio così abbastanza facile, la macchina che è attaccata alle piante, il macchinario, è tipo un elettrocardiogramma. Viene rilevata la resistenza che c'è nel circuito linfatico della pianta e questa macchina trasforma questa resistenza in una frequenza. Avuto la frequenza, dopo si ha già la nota musicale che viene amplificata e sente suonare.
Ok, ma suona quello che vuole lei o glielo puoi dire? Cosa suonare?
No, suona la sua melodia, ogni pianta ha il suo jingle che dipende dalle sue caratteristiche proprio anche chimiche, organelettriche della linfa, però imparano anche delle melodie, dei ritmi.
Allora, fra pochissimo ascolteremo, perché tu duetti anche con le piante?
Sì, io oggi proverò in modo molto incosciente a duettare con un geranio.
Perfetto, e quindi è un concerto per geranio e violino, però mi dicevi prima che hai sperimentato anche la cicuta, non su di te.
Non su di me, è la pianta, sì, tu mi chiedevi qual è la pianta che ci ha colpito di più, e ultimamente ho pensato, se l'avessi bevuta, mamma mia, ha dei guizzi improvvisi... terribili.
È tutto pronto? Quindi adesso
tutto pronto.
Forse andrà leggermente accarezzata, andrà convinta. Ascoltiamo un brano e poi rientriamo. E non mi ricordo più il nome della pianta.
Calancacea.
Ok, vabbè, suonerà lei. You find it hard to sleep, 'cause when you close your eyes. Tiziano Franceschi e Laura Silingardi settimanalmente in giro per l'Italia a fare laboratori di buon ascolto della natura, vero?
Sì,
un po' questo
sì,
è il termine
sì.
Che
proponiamo
che
dei contatti col mondo verde.
ed elettronici, perché abbiamo visto, sì, appunto questa macchina della verità applicata alle piante, è la prova della verità, vediamo se funziona. Allora, noi dobbiamo fare niente, noi stiamo
solo zitti, alzare il volume.
Alziamo il volume della cacalancoa.
È una pianta molto tranquilla.
Anche perché piante agitate.
Non si spostano fisicamente, ma lo possono essere, anche tra di loro.
Prova. Io posso toccare...
Prova, solo l'idea che tu ti avvicini, senti, solo il tuo pensiero di avvicinarsi l'ha già fatta cambiare. L'hai toccata.
E non sta mai zitta.
Non sta mai zitta, no, la natura si addormenta al ritmo del pollaio, insomma, quando scende il sole, il lavoro delle piante è alle radici.
Ma tu hai provato, che ne so, a tradimento di notte a mettere
i morsetti?
Sì,
abbiamo provato.
E niente, lei...
No, si risvegliano, pian piano si risvegliano, ne applichiamo i sensori, con un po' di coccole si risveglia, rimette in circolo la linfa e noi ne possiamo sentire il suono.
Questo è l'esperimento, il basilico, chi è?
Calancoe.
Il calancoe, il basilico si sta preparando.
Sì, ok. Prepariamo il basilico.
E il geranio invece, che avrà questo compito impegnativo, perché dovrà duettare con le... Col violino in piazza.
Il compito impegnativo ce l'ho io, perché lui proprio va di natura sua.
Non ci avevo pensato, in effetti. All'altro lato, adesso ci fermiamo, il momento dell'onda verde, poi ancora qui in diretta dal Cateraduno, Piazza Roma, Senigallia. Eccoci qua, ci eravamo un attimo distratti perché... È uscito il sole finalmente, che è la notizia di questi giorni qui a Senigallia, ma il basilico è felice. Allora, Tiziano, mi hanno fatto una domanda nel frattempo, cioè questa macchina della verità applicata alle piante,
sì,
non l'hai inventata tu?
No, noi l'abbiamo acquistata da una comunità che ha fatto questo tipo di ricerca, soprattutto negli anni passati, già dal 70, dagli anni 70-80. Noi l'abbiamo acquistata da loro, che noi sappiamo non è in commercio, questo è un prototipo che ci hanno costruito apposta per noi.
Mm-hmm. Ma funziona anche sugli ortaggi, la frutta?
Certo, anche la frutta suona, anche la verdura suona. Noi ci cibiamo di frutta e verdura viva, se no non avrebbe proprio nulla di nutrimento da darci.
Ma hai provato la carota? Che
sì,
ne so.
Da bravi emiliani abbiamo fatto suonare un bel piatto di pinzimonio prima di mangiarcelo con tigelle e gnocco fritto. E così, carotine, finocchio, cipolla, suonano, sì.
Allora, sono vicino a questa pianta di basilico, una normale pianta di basilico come tante altre, perché queste piante, va bene qualsiasi pianta, non va educata. Avete applicato i sensori, dobbiamo sapere qualcosa in particolare su questa pianta?
No, non pensate troppo di farci il sugo al pesto, perché sennò chissà come suona.
Mi si offende, tu dici.
Sì.
Allora, ok.
Proviamo a sentire.
Vai di basilico. Posso fare un esperimento proprio da profano?
Sì.
Cioè, posso togliere una foglia?
Prova. Si è già agitata. Un piccolo guizzo.
Ha fatto un...
Ha fatto un piccolo plin. Beh, non sono così attaccate alla vita come noi esseri umani. No.
Un applauso, perché...
Questo però non vuol dire che della natura non si deve avere rispetto, anzi, noi portiamo in giro questo tipo di esperienza un po' provocatoria, proprio per sensibilizzare un amore verso il verde, una riscoperta di quello che era il rapporto dell'uomo col verde.
Però regalateci questa immagine, visto che oggi si parla di matrimonio e di coppie. Voi, vicino al caminetto, una sera...
Non abbiamo il camino.
Ok, facciamo finta che non ci sia il camino. Chi se ne frega del camino, è caldo. Uno dei due dice, mettiamo su un CD. No, mettiamo sul basilico. Cioè, così...
E questo no, a volte è capitato che l'abbiamo attaccata casa nostra, però di sapere che noi abbiamo anche tre gatti.
E oltre suonano anche loro?
No, non suonano. Però quando passano vicino le piante sono abbastanza disturbate.
Dipende, perché... ce n'è uno birichino che tende a fare un po' Tarzan sulle piante, quindi se lui si avvicina la pianta incomincia proprio a strillare, a richiamarmi per dirmi, ah, è vicino, invece se si avvicina la gattina tranquilla... Tutto va bene.
Io vado un po' di playlist, ma c'è il cactus?
Il cactus l'abbiamo fatto suonare in studio da voi.
Ah sì, hai ragione, che era un cactus, però era quello di Cirri.
Infatti, quello di Cirri, abbiamo fatto suonare il cactus di Cirri. È tranquillo, è tranquillo.
Sì, è uguale a Cirri proprio.
Avevi detto così anche allora.
Sì, infatti, era proprio c'era questa assonanza tra Cirri e il suo cactus.
E il suo cactus, era proprio il suo.
L'altro lato, Pino Daniele. Pinti e Serena Viviani qua con noi oggi a Senigallia sono gli autori di questo dizionario Lei, Lui, le parole indispensabili per imparare a capirsi, la prefazione di Anna Maria Bernardini De Pace, che ha 7000 divorzi in curriculum. E questo vuol dire che è da leggere prima o dopo del divorzio?
Ma lei che nell'introduzione carinamente dice che sarebbe da leggere obbligatoriamente prima del matrimonio, proprio da renderlo obbligatorio prima di sposarsi, in modo da avere almeno uno strumento per tentare di capirsi.
Ok, pensavo per non pagare gli alimenti, invece no. Prendiamo esempio ancora, altre parole. Ti ha ispirato qualcosa a quello che è
sì,
successo?
Sì, stavo pensando, è talmente particolare questa meravigliosa musica delle piante. Mi chiedevo se in questo momento nel cervello degli uomini e delle donne c'è lo stesso tipo di attenzione verso questa musica. 3 secondi per chiedere scusa a Paolo Chipinti se mai stessi ascoltando, perché io dovrei difendere le ragioni dell'uomo e della donna, mi riesce malissimo. In questo momento mi viene solo da difendere quelle della donna, vabbè.
Sull'ascolto.
Si vendicherà da qualche altra parte. No, ecco, l'ascolto. L'ascolto è una voce a cui tengo molto, nel senso che secondo me è uno dei delle differenze fondamentali, la maniera dell'uomo e della donna di ascoltare. La donna ci mette tutta la sensibilità, forse anche troppo, ascolta, è capace di ascoltare contemporaneamente 10 cose. L'uomo ha un ascolto, mi sembra di capire da quello che ha scritto Chipinti, che tra l'altro veramente mi ha dato occasione di capire molto dal punto di vista maschile, è una specie di ascolto selettivo. E questo è il motivo perché a tutte noi è capitato, a noi donne, di vedere che l'uomo diventa sordo e muto quando sta facendo una qualunque cavolata. Basta che, non so, stia leggendo il giornale, gli puoi dire brucia la casa, lui non sente.
Ma il problema è che voi dite brucia la casa sempre mentre uno sta leggendo il giornale. questo le...
Beh, se per strada risponde il telefonino, non so se ti ho notato, l'uomo si ferma perché deve ascoltare.
Ho capito.
Ecco, grazie, sì. Quindi se volete...
Tra l'altro sono donne che stanno applaudendo col telefonino in mano.
Solo donne, alcune fanno il sugo qui in piazza.
Bravo.
Quindi se volete essere certe che l'uomo vi ascolti, non basta guardare che faccia su e giù con la testa o dica che quelle sono risposte automatiche. Dovete proprio fargli delle domande specifiche, vedere che vi risponda, tipo gli chiedete, puoi cambiare la lampadina? Se dice sì sì dopo, quella è proprio una roba registrata che gli esce automatico.
Okay.
Se dice non rompere le scatole, allora sta ascoltando.
Perfetto. Al volo, dico una parola a caso, ma è la prima che apre il dizionario, e mai mi sarei aspettato questo termine, accappatoio. Cos'è l'accappatoio per lui, cos'è l'accappatoio per
lei?
Piccolo
dramma della vita domestica, per la donna è una delizia avere lì in bagno l'accappatoio pulito, profumato, steso, asciutto da usare dopo il bagno. L'uomo invece è una roba qualunque delle molte che trova in bagno su cui asciugarsi le mani, sì, magari neanche ben lavate, ed è quella roba da lasciare regolarmente umida sul letto.
Come partire dall'accappatoio e arrivare alla zitella, al dizionario, lei, lui, all'altro lato, qui da Piazza Roma, in diretta, Senigallia, Catterraduno. I close both locks below the window. I close both blinds and turn away. Chiediamo aiuto al mondo animale per capirci meglio, per capire questa cosa del matrimonio, del vivere insieme, del corteggiarsi, dell'accoppiarsi. Lo facciamo con Maria Chiara Catalani, veterinaria di Senigallia, però appunto esperta di comportamento animale. Allora Maria Chiara, hai catalogato, sì, qualche altro esempio per...
Ma degli esempi che si avvicinano un po' al basilico che canta, che suona anzi
ecco,
meglio.
Molto bene.
Ci sono degli animali che suonano per conquistare le loro femmine. C'è per esempio il manichino delizioso, che è un piccolo uccellino, che per conquistare la femmina si mette sul ramo e muovendo molto rapidamente le ali fa un suono che si avvicina molto al suono del violino e lei sta lì estasiata, insomma, a valutare se questo è il maschio giusto per lei e le sue capacità.
E lui?
E lui sta lì che insiste, suona e spera.
E l'ho già vista.
Esatto.
Poi?
Poi per esempio c'è il cane procione che fa
il cane procione.
Esatto, che fa un richiamo che viene detto di struggimento amoroso, penso che sia assolutamente romantico. Sì. E quindi sta lì che prega, implora la sua femmina di dargli attenzione.
Perfetto.
E insomma, è una gran sofferenza per loro, sì, conquistare.
Sì.
E poi chi c'è? Ci sono le rane cinesi che vivono in una foresta e stanno molto vicine a delle cascate, per cui si sono inventate degli ultrasuoni perché non potrebbero sennò fare le loro serenate alle femmine. E per cui si sussurrano parole d'amore attraverso l'ultrasuono, usando proprio questo.
Ok, quindi sono tanti tipi di corteggiamento. Poi hai preparato qualcosa anche sull'accoppiamento?
Sull'accoppiamento c'è una cosa particolare. Se ti interessa, esistono degli animali, in particolare degli insetti, gli afidi, che sono dei parassiti, che in estate si riproducono senza maschio, per cui la femmina si riproduce deponendo uova da cui nascono altre femmine, per cui non ha bisogno del maschio d'estate, e in inverno invece si riproducono appunto con il maschio.
Cioè, quindi in estate, che ne so, la fena mi viene al mare da sola a Senigallia e arriva a casa gravida, è così?
Esatto.
Non è stato il bagnino,
ha fatto tutto da sola, sì. Però è completamente autonomo.
Invece d'inverno?
In inverno cercano il maschio, sai, l'inverno è più noioso, insomma, quindi cercano compagnia.
Ho capito. Non mi è simpatico.
Non molto, vero?
No.
Però poi ci sono anche animali che fanno, insomma, che costituiscono dei legami stabili. Ce li abbiamo abbastanza vicini, alcuni cani, anche se in realtà non sono monogami, però possono, diciamo, formare dei legami stabili, per cui un maschio e una femmina, quando vengono lasciati liberi di scegliere, perché poi spesso facciamo dei matrimoni combinati noi coi cani, possono formare queste coppie.
Allora, torno invece a palla sulla tua professione, perché appunto sì, fai la psicologa, la psichiatra per gli animali, fai anche la consulente di coppia?
Può capitare, sì. Soprattutto consulente familiare, quando ci sono gruppi di cani per cui cominciano a non andare d'accordo, si masticano tra loro per i motivi più vari, a volte bisogna gran confusione, nessuno sa che ruolo ricopre all'interno di quel gruppo e quindi bisogna dargli delle indicazioni.
Mm-hmm, ho capito. Sei fidanzata?
Sì.
Sì, ok, no. E applichi...
Certo, assolutamente sì.
Ok, va bene. Grazie a Maria Chiara Catalani. www.robertomarchesini.com è il sito per le informazioni appunto sulla scuola di interazione uomo-animale. Questa, hanno detto, che è la canzone d'amore più bella del mondo. Giovanotti, a te.
A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro.
L'altro lato, tempo quasi scaduto, è il momento, fra pochissimo, del duetto tra violino e Gerani, quindi puoi iniziare a prepararti. Ringrazio William Castiglioni, Franco Fiori, Francesco Carloni, i nostri tecnici che ci hanno supportato qui da Senigallia, la regia di Patrizia Gobbi, la coautrice Claudia Ceroni, Renzo Ceresa, il curatore. Ringrazio anche i nostri ospiti, allora da Senigallia, Maria Chiara Catalani. Maria Chiara, la tua specie preferita di animali a questo punto?
La volpe.
Perché?
La volpe perché formano legami stabili, quindi stanno in coppia, ma ogni anno il maschio ricorteggia la femmina.
Sempre la stessa?
Meraviglioso, sì, sempre lei.
Ah, molto bene, eh? Grazie anche a Serena Viviani, autore, autrice, insieme a Paolo Chipinti del dizionario Lei, Lui, le parole indispensabili per imparare a capirsi. Tra l'altro qui ci sono un sacco di copie che poi regaleremo ai novelli sposi. Chiudiamo con un'ultima parola.
Ma chiuderei con una parabola. Allora, per la donna la parabola è l'insegnamento, il più pericoloso per noi è quello del figlio prodigo, perché tendiamo la sindrome dell'io ti salverò, del riaccogliere il disgraziato che ce ne ha fatto di ogni.
Sì.
Questa è la parabola per la donna. Per l'uomo la parabola è...
Sky.
Bravo!
Grazie davvero, i complimenti e un grazie a Tiziano Franceschi e Laura Silingardi. www.vocidipiante.it è il sito ufficiale, possono chiamarvi per conferenze,
sì,
incontri.
Sì, possono contattarci sul sito, ci sono i numeri di telefono, la mail, tutto. Noi viaggiamo in Italia, in Europa in modo assolutamente gratuito a fare conferenze, incontri di divulgazione e quant'altro.
E senza portare piante, cioè suonate anche le piante del posto, vero?
Sì, sì, sì,
perfetto. Allora, Laura, velocissimamente, anche le piante, tu riesci a sposare anche le piante? Si sposano, mi dicevi?
Beh, non è che le sposo io, però per tradizione, sentendo parlare di matrimoni, ci sono dei riti, per esempio indù proprio, che sposano le piante tra loro. Ma vi sarà capitato di vedere due alberi che crescono molto abbracciati e avvinchiati tra loro? Sono per tradizione proprio dei matrimoni.
E noi celebriamo questo matrimonio appunto con questo duetto, allora.
Altamente improvvisato.
Altamente improvvisato. Il geranio farà un po' quello che pare a lui, ma insomma è un geranio, quindi mica puoi convincerlo. Allora, sentiamo il geranio intanto, cosa sta... È lui? Ok. Vai. Note, qui continua il duetto. Io vi saluto, vi ringrazio. Piazza di Senigallia, l'appuntamento con L'altro lato. E domani, sempre da qua, sempre alle 9:30. Il violino, il geranio.
Radio 2.